Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Teleragione. Abbiamo più volte ricordato, con fatti alla mano, con documenti alla mano, gli innumerevoli tentativi fatti dalla Federazione Russa, ma anche dalla parte ucraina, per giungere ad una soluzione diplomatica del conflitto. È un qualcosa che è avvenuto prima del 24 febbraio 2022. C'erano stati febbrili incontri, dichiarazioni in tutta Europa. La Russia, Lavrov, lo stesso Putin avevano tentato di far capire che l'ingresso dell'Ucraina nella NATO fosse una linea rossa per loro invalicabile, e dall'altra parte hanno ricevuto sempre, perdonatemi il termine, delle sonore pernacchie. E recentemente Sandro Teti, l'editore, mi aveva mandato un video di un suo intervento a Porta a Porta, e anche Sandro Teti, davanti a Bruno Vespa, aveva ricordato appunto questi tentativi di trattativa, soprattutto quelli in Turchia, dei quali parlò anche David Arakamia, il leader di Servo del Popolo, il partito di Zelensky. E Vespa sembrò quasi cadere dalle nuvole. Da noi, dalle nostre parti, di fatto non si hanno informazioni riguardo a questi tentativi continui di trattativa. Anche diciamo, erano quasi giunti ad un accordo, mancava sostanzialmente la firma di Zelensky, il quale Zelensky, lo abbiamo dimostrato, era pronto fin dall'inizio a trattare. Lo si era visto in quel video in cui piagnucola con Macron, in cui si vede accerchiato, vede le truppe di Mosca a due passi da Kiev, e alla domanda diretta di Macron: ma voi siete pronti a trattare, siete pronti a concedere? E Zelensky rispose: dobbiamo farlo. Poi tutte queste trattative sono sempre in qualche modo fallite. Come se ci fosse una manina esterna che ogni volta tentasse il sabotaggio, tentasse di mandare all'aria tutto, un vero e proprio partito della guerra, ma non della guerra in Ucraina, perché sembrerebbe proprio esserci un partito della terza guerra mondiale. Oggi Putin riapre nuovamente alle trattative e il suo annuncio cade nuovamente nel vuoto. E secondo me un ruolo che non è mai stato sufficientemente indagato è proprio il ruolo degli inglesi, i quali noi tutti ricordiamo la visita di Boris Johnson, no? Che proprio nel mentre in cui Zelensky si apprestava a chiudere le trattative, si precipita a Kiev e sembra quasi aver, diciamo, dato il colpetto decisivo a Zelensky per indurlo a non trattare, a proseguire la guerra ad oltranza fin quando la Russia non sarà sconfitta sul campo. Io ricordo quando ero andato in Donbass nel 2022, ero in giro con un collega della RAI, e a un certo punto veniamo raggiunti da degli uomini, dei militari, i quali ci dicono che c'era un prigioniero britannico, un mercenario britannico, che chiedeva di parlare con la stampa perché voleva fare un annuncio al proprio governo per essere liberato. Abbiamo pubblicato anche la telefonata che fece Aidan Haslin, questo era il suo nome, alla BBC, per chiedere al proprio presidente Johnson di essere scambiato con prigionieri ucraini, prigionieri russi detenuti dagli ucraini, in quanto lui lì, in quanto mercenario, rischiava la pena di morte. La telefonata alla BBC la fece esattamente con il mio telefono. La cosa veramente veramente incredibile è che la BBC non fece uscire nulla, assolutamente nulla, di quella telefonata. Io ricordo perfettamente che la giornalista disse che aveva bisogno di un po' di tempo, sparì per circa 30 minuti e quando riapparve sullo sfondo si sentiva la voce di una persona, probabilmente un uomo dell'intelligence, che suggeriva alla giornalista della BBC che cosa dire o che cosa non dire. E comunque di tutta quella vicenda la BBC non fece uscire una sola parola. Quindi questo, secondo me, all'epoca mi fece riflettere molto e la dice lunga un po' sulla cosiddetta stampa britannica indipendente dal governo, ma soprattutto sull'oltranzismo degli inglesi che a tutti i costi vogliono il proseguio della guerra, anzi vogliono l'escalation. Andiamo un attimo a leggere e a commentare questo articolo di Piccole Note, che io lo ripeto fino alla nausea, fa sempre veramente un ottimo lavoro, sempre documentatissimi, sempre sui fatti, con tutte le ipotesi che sono sempre estremamente plausibili e sempre basate sui fatti. Putin apre alle trattative, la NATO punta all'escalation, le pericolose esternazioni di Stoltenberg e il ruolo di Londra nel sabotare ogni trattativa, i sospetti sulla strage di Bucha. Dopo ci concentreremo un po' su Bucha, proprio per capire il ruolo di questi fatti, dei fatti di Bucha, proprio per far naufragare le trattative, proprio per mettere una pietra tombale sulle trattative. Andiamo a leggere. Ignorate al solito le aperture di Putin per aprire un negoziato sull'Ucraina. Ne ha riferito la Reuters, ma sono cadute nel vuoto. I suoi potenziali interlocutori non solo le hanno lasciate cadere nell'oblio, ma hanno incrementato l'escalation. Di questi giorni la minaccia dell'Unione Europea di dare luce verde all'Ucraina per attaccare il territorio russo con armi NATO. Idea lanciata dal segretario dell'Alleanza Jens Stoltenberg, sollecitata dal ministro degli esteri dell'Unione Europea Josep Borrell e a quanto pare già attuata dalla Svezia. Ricordo che a prescindere di tutto ci sono delle criticità per quanto riguarda le trattative, prima di tutto perché gli ucraini hanno messo in costituzione che non possono trattare con Putin in quanto criminale di guerra, ma poi soprattutto perché Zelensky è scaduto. Cioè Zelensky non è più ufficialmente il presidente dell'Ucraina, quindi i russi oggettivamente con chi dovrebbero trattare? Ciò nonostante i russi aprono alle trattative. L'Occidente, prosegue l'articolo, è preda di un'isteria collettiva che sta facendo avanzare di un altro passo il mondo verso l'abisso del conflitto termonucleare, peraltro brandito oramai esplicitamente dal partito della guerra, come dimostra l'attacco alle basi Voronezh MN e Armavir nel territorio di Krasnodar e a Orsk, vicino a Orenburg, che fanno parte del sistema di preallarme russo in caso di un attacco atomico. Raid troppo sofisticati non è cosa da ucraini. Qui passo un attimo, esco da Piccole Note, vado sul canale di Giubbe Rosse per un piccolo approfondimento sull'attacco al radar di preallarme nucleare russo. Washington attacca un elemento chiave dell'ombrello nucleare russo, minacciando l'intera architettura di sicurezza nucleare globale. Giovedì l'amministrazione Biden, utilizzando le sue forze proxy in Ucraina, ha lanciato un attacco senza precedenti contro un elemento chiave dell'ombrello nucleare della Russia, impedendo di fatto all'esercito russo di poter rilevare i missili balistici con armi nucleari in arrivo. Le immagini satellitari confermano che diversi droni hanno gravemente danneggiato un sito radar strategico russo di allerta precoce nell'estremità sud-occidentale del paese, lasciando Mosca più vulnerabile agli attacchi nemici. I media occidentali hanno in gran parte oscurato qualsiasi copertura dell'incidente che avrebbe dovuto essere presente nei titoli di giornale in tutto il paese. Secondo la dottrina nucleare russa, qualsiasi attacco al sistema essenziale di primo allarme nucleare della Russia offre la giustificazione per una ritorsione nucleare. Tenete conto che per fare un attacco del genere, questo è un mio commento, ci vuole molto probabilmente l'approvazione di Biden in persona. Nessuno può commettere un atto di guerra così grave. Perché per la dottrina nucleare russa potrebbe essere motivo per una ritorsione nucleare senza un avallo ad altissimi livelli. E sicuramente Kiev non ha minimamente gli strumenti per un'operazione di questo tipo. Andiamo avanti. Le condizioni che specificano la possibilità dell'uso di armi nucleari da parte della Federazione Russa includono qualsiasi attacco da parte di un avversario contro siti governativi o militari critici della Federazione Russa, la cui interruzione minerebbe le azioni di risposta delle forze nucleari, secondo i principi di base della politica statale della Federazione Russa sulla deterrenza nucleare che sono stati emanati dal Cremlino 2 anni fa. Tutto ciò fa seguito all'inizio delle esercitazioni nucleari tattiche da parte delle forze russe nel distretto militare meridionale del paese al confine con l'Ucraina. Quindi fatti veramente gravissimi. Gli Stati Uniti sono direttamente responsabili dell'attacco ucraino contro un elemento chiave dell'ombrello nucleare russo, ha affermato il senatore Dmitry Rogozin, avvertendo che tali attacchi potrebbero portare al collasso dell'intera architettura di sicurezza nucleare globale. Rogozin ha suggerito che è estremamente improbabile che l'attacco, che secondo i media ucraini coinvolgeva diversi droni, sia stato effettuato su iniziativa esclusiva di Kiev senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Questo è assolutamente ovvio. Ritornando all'articolo di piccole note, quindi tolto superato l'approfondimento riguardo al radar russo, strutture estremamente delicate, tra l'altro ci vorrà molto tempo per rimettere in opera, torniamo alla lettura di piccole note. Ancora una volta l'Occidente ha soffocato sul nascere la possibilità di una trattativa. Il cronista Kit Klarenberg, scusate, su Active Measures ripercorre le varie iniziative volte ad affondare i negoziati russo-ucraini attuati dalla Gran Bretagna, riprendendo un documentato dossier di Foreign Affairs. Io ricordo che qualche puntata fa vi avevo parlato di tutti questi tentativi di negoziato proprio facendo riferimento al dossier di Foreign Affairs che viene citato anche da Klarenberg, ma la cosa più importante della nota di Klarenberg risiede nella sua conclusione. Andiamo avanti, andiamo a leggere la conclusione di Klarenberg nel prossimo ritaglio. Eccolo qua, a dicembre del 2022 la BBC ha riferito che i funzionari britannici erano molto preoccupati per la naturale cautela del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale era preoccupato di provocare un conflitto globale più ampio. Un anonimo apparatchik statale ha rivelato che Londra aveva rafforzato la risolutezza degli Stati Uniti a tutti i livelli, facendo pressione. Quindi possiamo dire che Londra è a capo del partito della guerra, è Londra che manovra soprattutto la Polonia, soprattutto i paesi baltici, i paesi dell'est Europa più spiccatamente russofobici, è Londra, e l'abbiamo visto anche con Boris Johnson, che spinge verso l'escalation. Il ruolo di Londra, andiamo a vedere, il materiale trapelato dimostra che alti funzionari dell'esercito e dell'intelligence britannici che gestiscono il sostegno di Londra alla guerra per procura contro la Russia sono determinati a sfidare la posizione degli Stati Uniti fermamente e immediatamente. Si può solo ipotizzare se incidenti come l'attentato al ponte di Kerch che questi funzionari hanno nel segreto pianificato e ne hanno supportato l'esecuzione da parte di Kiev, nonostante l'aperta opposizione degli Stati Uniti, fossero diretti a intensificare ulteriormente il conflitto e a tenere Washington invischiata nel pantano. Quindi, secondo Klarenberg, Londra sta giocando una partita sporca, facendo di tutto per, come si dice in genere, mettere in mezzo la Russia e gli Stati Uniti e facendo in modo di guidarli rispettivamente verso posizioni più alte, più vicine ad un conflitto aperto. Dobbiamo anche chiederci se questi funzionari abbiano avuto un ruolo nel massacro di civili di Bucha, dei quali quali l'Ucraina rifiuta di rendere tutt'oggi pubblici i nomi, nonostante le richieste formali della Russia. Gli apparatchik del Cremlino e Alexander Lukashenko hanno affermato di avere prove che le forze speciali britanniche furono responsabili di quegli omicidi. Si ricordi che gli orrori di Bucha contribuirono a far saltare i negoziati russo-ucraini. Quindi l'opinione è che ci sia una manina britannica dietro il fallimento di tutti i tentativi di trattativa, ma soprattutto dietro i fatti di Bucha, che sono stati la pietra tombale su quella trattativa, e non sarebbe una novità. Da allora non si è saputo più nulla, anche se il motivo per cui la Gran Bretagna ha impedito che si svolgesse una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Bucha, come richiesto dalla Russia nel 2022, rimane una questione aperta. Ricordo che la Russia chiese una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU proprio per approfondire i fatti di Bucha, e che gli inglesi di fatto impedirono che quella riunione avesse luogo. Clarenberg dà forse un eccessivo peso al ruolo della Gran Bretagna nel naufragio delle trattative, dal momento che Londra ha agito in combinato disposto con i ben più influenti falchi americani, ma resta che il suo scritto è di interesse, in particolare per la sottolineatura sulla segretezza riguardante le vittime di Bucha. Che motivo c'è di tenere segreti i loro nomi? Anzi, avrebbero dovuto ricevere pubblico e non anonimo cordoglio e onore da parte delle autorità ucraine. L'unica spiegazione plausibile a tale misteriosa omissione è che si scopra che si trattava di filorussi, che è quello che il sottoscritto va dicendo tempo. No, più volte io ho ripetuto che quelle vittime, il massacro di Bucha, probabilmente fosse stato perpetrato dai nazionalisti, dai neonazisti di Azov, che fosse una rappresaglia contro coloro che avevano collaborato con i russi durante il periodo di occupazione, magari anche semplicemente consegnando il cibo, e che ci fosse stato il gruppo Safari che magari era andato in giro e li aveva eliminati uno per uno, per poi addossare la colpa ai russi, perché una cosa analoga è avvenuta a Mariupol, fuori dall'acciaieria Ilichka, quella attaccata da Azovstal. Abbiamo riportato più volte il documentario di Vittorio Rangeloni, che lungo quella via aveva trovato una infinita teoria di cadaveri, sequela di cadaveri analoga, del tutto analoga a quella che si trovava a Bucha, solo che lì l'ha fatta vedere senza problemi, solo che lì quella volta nessuno da parte ucraina osò dire che quei morti fossero stati causati dai russi, anche perché le testimonianze locali parlavano di cecchini appostati lì nell'acciaieria che sparavano indiscriminatamente ai passanti, e magari la stessa identica cosa è avvenuto anche dalle parti di Bucha. Un articolo di Strana, media ucraino ostracizzato in Russia e ucraina ma evidentemente filo Kiev, ha analizzato l'intervista di David Arakamia, nella quale il leader del Servo del Popolo, il partito di Zelensky, ha raccontato che nel marzo 2022 si stava facendo la pace con i russi, ma poi tutto sfumò, quello che vi stavo dicendo in apertura. La Russia, in cambio dello status neutrale dell'Ucraina, vale a dire il rifiuto di aderire alla NATO, che poneva dei problemi sicuramente perché bisognava fare una modifica della Costituzione, ma era tutto superabile se ci fosse stata la volontà, era pronta ad abbandonare senza combattere tutti i territori conquistati dopo il 24 febbraio 2022. Inoltre, secondo l'ex cancelliere tedesco Schröder, era pronta a restituire l'intero Donbass all'Ucraina purché godessero di ampia autonomia sul modello dell'Alto Adige italiano. Arakamia spiega che c'erano due ostacoli: il fatto che occorreva appunto cambiare la Costituzione, nella quale era stata inserita la norma dell'adesione alla NATO, e che non ci si poteva fidare dei russi. Entrambi gli argomenti, scrive Strana, sono, per usare un eufemismo, controversi. Certo, è vietato modificare la Costituzione mentre è in vigore la legge marziale, ma se lo si desidera si può trovare una via d'uscita. Dopotutto è un problema tecnico, e se c'è la volontà politica, per quanto riguarda la fiducia, questa è una tesi ancora più strana, perché secondo l'accordo, non era l'Ucraina a dover ritirare le truppe, ma la Russia. Inoltre, ciò sarebbe avvenuto solo in cambio di una decisione sullo status di neutralità, decisione che avrebbe poi potuto essere revocata in qualsiasi momento. Pertanto, in questo caso, la questione era della fiducia riguardava soprattutto Mosca e non Kiev. Un'altra ragione del rifiuto, secondo diversi osservatori, fu la scoperta di quanto avvenuto a Bucha con i civili ucraini rinvenuti, uccisi e torturati. Questo invece è un articolo di Clara Statello per l'Antidiplomatico, riguarda proprio la questione di Bucha come ostacolo alle trattative. L'ho ritagliato e ve lo riporto. L'esigenza di sicurezza dell'Unione Europea non potevano bastare per spiegare all'opinione mondiale il fallimento di un accordo così conveniente per Kiev e per Mosca, cioè l'Occidente aveva intenzione di far fallire le trattative che si stavano svolgendo in Turchia, ma non sapevano come spiegare al mondo il fallimento di queste trattative che offrivano condizioni assai vantaggiose per l'Ucraina. Ma questo accordo ovviamente non era conveniente per la NATO, per Oleg Tsarev. La strage di Bucha fu il pretesto per sabotare i negoziati. Tsarev è un volto iconico della primavera russa, uno dei primi leader delle rivolte anti-Maidan che presero piede in Ucraina nel 2014, tra i pochi sopravvissuti alla guerra e agli attentati dell'SBU, i servizi di sicurezza ucraini. E da molti commentatori è stato ritenuto l'uomo designato da Mosca per prendere il posto di a Bankova in caso di colpo di mano, quindi sicuramente una fonte di parte russa, ma il suo punto di vista è sicuramente interessante. Scampato ad un tentativo di omicidio lo scorso ottobre, in un'intervista rilasciata a fine novembre a Svoboda Press, Tsarev ha dichiarato che quella di Bucha è stata una messa in scena organizzata da Londra attraverso l'MI6. L'intelligence britannica avrebbe affidato l'attuazione dell'ordine al capo del Dipartimento di controspionaggio dell'SBU Alexander Poklad. L'esecuzione fu assegnata a Sergei Korotkik, neonazista ideologico, noto con il nome di battaglia il Nostromo. Allora, io di tutte queste cose parlai lo stesso giorno del rinvenimento della strage di Bucha a Zona Bianca, parlai di tanti dubbi riguardo a quella vicenda che suonava assai strana, venni riso, venni deriso. Poco dopo le stesse obiezioni le fece anche Toni Capuozzo, quindi non si trattava di fatti così peregrini. Quindi io intendo chiudere questa ampia digressione sul fallimento delle trattative e sui misteri di Bucha proprio ricordando alcuni particolari significativi riguardanti Bucha. Il primo particolare che non torna riguarda l'intervista del sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, rilasciata il 31 marzo ad un medio ucraino. Ricordo che la scoperta del presunto massacro risale al 3 aprile, ovvero 3 giorni dopo l'intervista del sindaco di Bucha. Andiamo un attimo a leggere, eccolo qua. Si vede un video nel quale un sorridente e rilassato Fedoruk annunciava l'avvenuto ritiro dei russi e l'ingresso in città delle gloriose forze armate ucraine. Questo sto leggendo di nuovo da piccole note. Il filmato è stato girato in pieno giorno, come si nota dall'intensità della luce. Eppure il villaggio, raccontano i filmati e testimonianze, sarebbe stato pieno di cadaveri, di gente uccisa a caso, e quel volto sereno, il volto sereno del sindaco, striderebbe con tutto ciò. Cioè, tu hai una città invasa dai cadaveri, ci sono cadaveri ovunque, c'è stato un massacro e tu ti mostri alle telecamere tutto sorridente, dicendo che è tutto a posto e che tutto va benissimo, il che non torna e lo feci presente anche io subito la sera stessa a Zona Bianca, perché la mattina avevo visto quel video. E resta il mistero del perché non solo in quel video felice, ma anche nei giorni seguenti, il sindaco abbia taciuto la strage. Ricordo, la strage viene mostrata al mondo il 3 aprile, 3 giorni dopo, ma lui se ne sta buono buono, zitto zitto, e di questa strage non si parla, pure se tanto evidente dai filmati che riprendono i corpi disseminati sulle strade, i filmati successivi chiaramente. E resta anche il mistero del silenzio delle forze ucraine. Come spiega il sindaco, il 31 marzo erano già entrate nel centro abitato e certamente avrebbero visto quel che sembravano raccontare i filmati, perché hanno aspettato aspettato 2 giorni per denunciare il crimine, in altre occasioni hanno sempre denunciato prontamente i veri o asseriti crimini di guerra russi, perché in un caso tanto eclatante hanno atteso 3 giorni? Domande, nulla di più, lasciamo ai lettori le risposte. Resta che finora, durante l'invasione russa, non si sono registrate stragi indiscriminate, ma azioni di guerra che hanno causato vittime civili, deprecabili anch'esse, ovvio, ma nulla che possa essere anche lontanamente paragonabile ai fatti di Bucha. Quindi, ma al di là di tutto questo, la grande domanda resta. Abbiamo visto le foto dell'orrore, visionandole una per una. I corpi non mostrano i segni di una evidente corruzione, come dovrebbe essere, perché dei cadaveri lasciati all'aria aperta e alle intemperie per diversi giorni, nei quali avrà anche piovuto. Oltre 20, se è vero quanto riporta il New York Times, sulle riprese dei satelliti, dovrebbero presentare segni evidenti di decomposizione, ma non ci sono. Infine, la Pravda.com, giornale ucraino, sabato 2 aprile dava la notizia che le forze speciali della Polizia Nazionale hanno avviato un'operazione per ripulire il territorio della città di Bucha, vicino a Kiev. Le forze dell'ordine controllano ogni cortile e rifugio, comunicano con le persone e forniscono assistenza ai residenti locali. E a margine dell'articolo si legge questo: dettagli, le fotografie mostrano che i residenti locali camminano per le strade della città nonostante l'operazione speciale della polizia. Una delle foto mostra un residente che abbraccia un difensore ucraino. Nulla si dice dell'eccidio, né nel filmato che accompagna l'articolo si vedono cadaveri distesi in strada, nonostante il fatto che, se ci fossero stati, sarebbero stati ovviamente la prima cosa da mostrare. Possibile che nell'opera di pulizia sia stato giustiziato, magari successivamente dalla Zoff, qualche civile considerato traditore per una qualche connivenza con gli occupanti? Ciò spiegherebbe i morti, che sarebbero dunque più recenti e non presenterebbero segni di decomposizione. Quindi queste sono tutte domande che restano assolutamente senza risposta. Fatto sta che dopo i fatti di Bucha, da parte ucraina ci fu una totale indisponibilità a trattare con i russi. Bucha segnò un solco, un limite, una volta superato non si poteva più tornare indietro. Il sospetto che quei fatti fossero stati messi in scena proprio per ottenere questo risultato resta fortissimo, soprattutto alla luce del fatto che l'Ucraina ad oggi ancora si rifiuta di rendere pubblici i numeri delle vittime di Bucha. Non è che forse hanno qualcosa da nascondere? Ma passiamo alla prossima notizia di oggi. Il presidente Putin ha dichiarato che se le elezioni in Ucraina non si terranno durante la legge marziale, ciò non significa che il mandato presidenziale verrà prolungato. Andiamo a leggere più in dettaglio le dichiarazioni di Putin. Secondo le leggi dell'Ucraina, dopo la scadenza dei poteri presidenziali, il potere supremo dovrebbe essere trasferito al presidente del Parlamento, ha osservato Putin. La Costituzione dell'Ucraina prevede l'estensione dei poteri solo alla Rada, quindi al Parlamento. Non si dice nulla del presidente, ha aggiunto Putin. Lui ha osservato che è necessario condurre un'analisi seria e approfondita sulla questione della legittimità del presidente dell'Ucraina, anche perché se si volesse trattare, con chi si potrebbe trattare? Chi ha ha i poteri per poter portare avanti una trattativa? Non è che se tu giungi ad un accordo un domani qualcuno potrebbe dire che quell'accordo non era valido perché il presidente non era più legittimamente al suo posto. Nel nostro mondo, no? Nel mondo occidentale, oramai le istituzioni sono un feticcio, sono un qualcosa che sta lì, ma nella quale oramai non crede più nessuno, no? Ma i russi paradossalmente sono molto attenti a queste cose, hanno ancora una visione quasi naif delle istituzioni, degli ordinamenti, ed è importante sapere con chi si va a parlare, è importante sapere con chi si va riusciva a stringere un accordo. È chiaro che in Occidente i nostri politici sono tutti fantocci che prendono ordini da Washington, ma nei paesi sovrani l'architettura di potere è estremamente importante e quindi le osservazioni che fa Putin vanno tenute assolutamente in buon conto. Il 21 maggio Zelensky comunque ha rilasciato un'intervista piuttosto interessante al New York Times, nella quale ribadiva in maniera ossessiva la necessità di un placet a colpire il territorio russo con armi NATO. Andiamo a vedere, eccolo qui, l'articolo è sempre di Piccole Note: Zelensky, l'indicibile della terza guerra mondiale. L'enigmatico passaggio dell'intervista integrale a Zelensky sul New York Times sembra un avvertimento. C'è un passaggio in questa intervista veramente enigmatico, sembrerebbe quasi un avvertimento. Andiamo a leggere l'articolo, eccolo qua. Questo è un virgolettato tratto dall'intervista di Zelensky al New York Times. Quando si parla di escalation, di armi nucleari e di tutte queste narrazioni di cui parla la Russia, sai, Putin è una persona irrazionale, perché una persona razionale non può scatenare una guerra su vasta scala contro un altro Stato. È irrazionale, oppure sapeva che non ci sarebbero state conseguenze per lui, il che significa che c'era stato un dialogo con altri paesi. E non voglio nemmeno pensarci, perché allora non è una partnership, è un gioco alle spalle l'uno dell'altro ed è un tradimento, tradimento assoluto. Da chi si ritiene tradito? Zelensky. Zelensky molto probabilmente si ritiene tradito dai suoi alleati, perché ritiene che Putin, quando ha attaccato l'Ucraina, avesse in mano un accordo strappato dalla sua controparte d'oltreoceano. L'allusione di Zelensky è alquanto esplicita. Putin, prima di decidere l'invasione, avrebbe avuto un segreto accordo con qualche altro paese, tale da garantirgli il successo. E l'unico paese che avrebbe potuto dare garanzie in tal senso erano gli Stati Uniti d'America. Un delirio? Forse, o forse qualcosa di altro e ben più reale e pericoloso che proveremo a dipanare. Anzitutto, è possibile che Putin avesse un tacito accordo con l'amministrazione statunitense? Anzitutto occorre ricordare che Putin e Biden e Sullivan dialogarono 3 volte prima dell'invasione, con lo zar che chiedeva la neutralità di Kiev e gli altri a negarla, così i report ufficiali. Ma è possibile che abbiano parlato di altro? Forse, anche se si tiene conto che certi incontri non sono improvvisate, le squadre dei due paesi lavorano a stretto contatto per prepararli nel più stretto riservo, una sede nella quale si possono intrecciare dialoghi più riservati. Poi va ricordato che l'invasione fu alquanto improvvida. Putin decise di attaccare all'improvviso senza neanche informare i suoi, a parte alcuni, come mostrato dall'imbarazzo dei ministri russi nel filmato relativo alla dichiarazione di guerra. Quindi si ipotizza, Piccole Note, che Putin avesse in mano un accordo, magari da parte di Washington, da parte di Mosca si sapeva che all'interno dell'Ucraina c'erano forze oltranziste che mai avrebbero accettato un accordo con Mosca, c'erano i neonazisti, gli ultranazionalisti, e quindi serviva un qualcosa, un colpetto per indurre, per giustificare una trattativa. Di qui magari un probabile accordo tra Putin e Biden, un accordo che poi una qualche manina esterna avrebbe fatto saltare. Continuiamo con la lettura dell'articolo. Non solo, l'attacco fu portato con una forza del tutto inadeguata, 100-200.000 uomini contro un esercito che ne contava di più, attrezzato e ben preparato dalla NATO. Per fare un esempio, l'America attrattò l'esercito fantoccio iracheno con 1.200.000 uomini. Tale inadeguatezza fu evidente nella prima fase della guerra, alquanto raffazzonata e con perdite non ripetute in quei termini dalla parte russa. Quindi probabilmente doveva essere un attacco dimostrativo che doveva indurre proprio quella reazione balbettante di Zelensky, che piagnucola con Macron e vuole trattare, e poi tutto interrotto dall'intervento di un soggetto esterno, magari Londra o magari i falchi neocon statunitensi o magari falchi no con statunitensi in accordo con Londra, rafforzato poi dai fatti di Bucha, così come abbiamo detto in precedenza. Andiamo avanti con la lettura, ma veniamo dall'altra sponda dell'oceano, con Biden che prima dell'invasione, sollecitato più volte in maniera feroce a rispondere su una possibile invasione russa, ripeteva con ostinazione che l'America non avrebbe difeso l'Ucraina perché non era un paese della NATO, non solo. In un gesto più che simbolico, decise di chiudere l'ambasciata statunitense a Kiev per spostarla a Leopoli. Quanto all'Ucraina, se prima dell'invasione da Kiev i suoi leader continuavano a inviare messaggi rassicuranti sull'impossibilità di un'invasione, subito dopo l'attacco Zelensky andò nel panico, cedendo di schianto alle richieste russe, in particolare sulla neutralità del suo paese. Venne poi il giorno fatidico quando l'America chiese a Zelensky di fuggire a Leopoli, con il presidente ucraino che inaspettatamente rigettò con sdegno la profferta, pronunciando la famosa frase che fece il giro del mondo: "Non mi serve un passaggio, ma munizioni". Peraltro mai detta, così il Washington Post. L'unica testimonianza di questa frase proviene da un funzionario americano anonimo. Non è stata confermata né dal governo degli Stati Uniti né dall'ufficio di Zelensky, per dire l'artificiosità della narrativa, di guerra. Nel raccontare dall'episodio, Gian Micalessin ha parlato di un intervento di Boris Johnson su Zelensky, ma è ovvio che questi da solo non aveva la forza necessaria. Più probabile che i neocon statunitensi abbiano assecondato l'intesa segreta, cosa che ha rassicurato Biden e di conseguenza Putin, perché gli offriva l'opportunità di trascinare la Russia in un Vietnam. Sarebbe bastato, come è avvenuto, far saltare tutto successivamente. Tanti, tra cui Micalessin, hanno spiegato l'assalto russo come diretto a innescare un golpe che mettesse al potere figure meno antirusse. Questo è il senso di puntare dritti su Kiev e dell'inconsueto appello di Putin che, dopo il niente di Zelensky a Biden, esortò i generali a destituirlo. Appelli che non si fanno se non si è sicuri di riuscire, pena una figura barbina internazionale. Un appello quasi disperato, quindi, quando lo zar capì che era saltato tutto. Ma il golpe non basta a spiegare. Organizzare un golpe è complicato, soprattutto se si tiene conto che in Ucraina la NATO controllava tutto. Troppi i rischi di un colpo a vuoto e di ritrovarsi impelagato in una guerra logorante. L'enigma di Zelensky invece spiegherebbe tutto. I neocon però dovevano piegare Biden alla prospettiva Vietnam, così cosa alla quale si adoperarono con pressioni debite e indebite. Un esempio tra i tanti, il caso esplosivo del computer di Hunter Biden, che i media Stream avevano in precedenza trattato come una patacca, diventava improvvisamente veritiero, tanto da attirare l'attenzione dell'FBI. Quindi, secondo la ricostruzione di Piccole Note, Biden a un certo punto è stato ricattato dai neocon che hanno fatto uscire notizie sul computer, sul laptop del figlio, in cui c'erano video assolutamente imbarazzanti che fino a un minuto prima, video e informazioni assolutamente imbarazzanti che fino a un minuto prima erano state considerate destituite di ogni fondamento. Biden avrebbe resistito come ha potuto, ma alla fine si sarebbe piegato. Tale dialettica è durata tutta la guerra, con Biden, che può contare su pochi fidati nell'amministrazione, nella difesa e negli apparati, costretto ad affrontare la lotta continua dei neocon, come dimostrano anche le recenti resistenze della Casa Bianca a dare il placet a Kiev per usare le armi in territorio russo e la sua intenzione di disertare il summit svizzero indetto da Zelensky. Il perché Biden non possa parlare pubblicamente dell'accordo pre-invasione è ovvio, mentre per Putin si tratta di non gettare a mare i pochi in Occidente che conservano un po' di lucidità. Così l'intesa resta indicibile. Ma la domanda che si pone ora è un'altra ed è perché Zelensky abbia fatto questa allusione esplosiva al New York Times, peraltro il media più prossimo alla Casa Bianca, un'allusione che il New York Times ha un po' nascosto grazie a una scelta giornalistica alquanto singolare. Ha pubblicato l'integrale ponderoso dell'intervista, vedi foto di copertina, e poi una più accattivante sintesi alla portata di tutti, dove tale allusione è scomparsa. Si tratta di un ricatto neanche troppo velato a Biden dalla portata esplosiva. Se disvelato, l'asserito tradimento, in realtà un accordo sottobanco come altri, costringerebbe i democratici a sostituirlo nella corsa alla Casa Bianca e altro. Il ricatto ad alzo zero potrebbe così costringere il presidente statunitense a piegarsi per l'ennesima volta, sia dando luce verde a colpire i territori russi, terza guerra mondiale, sia presenziando al summit svizzero o una delle due. A proposito, torna a ruggire il caso Hunter Biden, il 22 maggio, il giorno dopo l'intervista di Zelensky, l'annuncio che il suo portatile sarà portato in un'aula di tribunale e usato contro di lui. L'alternativa è che Biden abbia la forza per resistere o che si ripeta lo scenario del Vietnam del Sud, quando il presidente Ngo Dinh Diem, sentendosi abbandonato, iniziò a criticare gli Stati Uniti. Non gli portò bene, fu ucciso in un golpe. Quindi questo articolo secondo me va preso in serissima considerazione, così come vanno prese in serissima considerazione le dichiarazioni di Zelensky. Esiste un potere profondo, esiste un po' ovunque ed è un potere assolutamente trasversale, assolutamente globale, che passa al di sopra dei diversi paesi. È un potere che ha uomini nei ruoli chiave, soprattutto nell'intelligence, soprattutto nei cosiddetti cinque occhi, che è l'alleanza delle più importanti intelligence mondiale. E oggi questo potere profondo fa il tifo per la guerra, fa il tifo per l'escalation, guida tutti i soggetti, li muove e li sta conducendo l'uno contro l'altro e fa naufragare ogni volta tutti i tentativi di conciliazione, di soluzione diplomatica. Viene il sospetto, come ho detto all'inizio, che questo potere profondo faccia capo a Londra. Purtroppo a noi cittadini non ci resta che ricoprire il ruolo degli spettatori impotenti, costretti ad assistere, nostro malgrado, alle tragiche e grottesche rappresentazioni interpretate da personaggi senza anima e senza spessore, che stanno lì esclusivamente a rappresentare interessi inconfessabili dei loro sponsor. Dopo tutto quello che ci siamo detti finora, le parole di Macron suonano oltremodo false, se non addirittura ridicole. Se non ci fosse di mezzo la tragedia di un popolo, peggio ancora di un continente, l'unica risposta a Macron sarebbe il pernacchio di De Filippo. Andiamo a leggere le ultime dichiarazioni di Macron, veramente scandalose. Noi europei vogliamo la pace duratura che sceglieranno gli ucraini. La pace non è la capitolazione dell'Ucraina, dice Macron. Il presidente francese, atteggiandosi come leader europeo che prepara il popolo alla guerra contro la Russia, ha dichiarato inoltre: sono orgoglioso che noi come europei abbiamo deciso fin dal primo giorno di imporre sanzioni contro la Russia. A Israele no, invece, Israele no, loro sono personcine per bene. Di come gli europei hanno deciso di sostenere l'Ucraina fin dal primo giorno, non l'hanno deciso gli europei, l'avete deciso voi, l'hanno deciso i falchi neocon, l'hanno deciso i britannici, hanno fatto saltare tutti i tentativi di trattativa ed è una carneficina contro. Continua. Andatevi a vedere i cimiteri ucraini, sono sterminati, fanno impressione. Oggi e domani porteremo avanti l'Ucraina per tutto il tempo e per quanto necessario, tanto sul campo di battaglia ci rimangono quei poveri ragazzi, ma che cazzo ti frega a te, pagliaccio? Aiuteremo l'Ucraina a difendersi, a difendere la sua terra, a difendere la nostra sicurezza. Siamo in un continente comune, la geografia non cambia. Oggi la Russia minaccia la nostra sicurezza e attacca l'Ucraina. La Russia sarà il domani e dopodomani. Ci troviamo quindi in un momento senza precedenti nella nostra storia in cui dobbiamo pensare alla nostra difesa e sicurezza. È per colpa di pagliacci come Macron se noi andiamo al disastro. Sono pagliacci che sono stati messi lì dal potere profondo, sono pagliacci che stanno lì esclusivamente per rappresentare gli interessi del potere profondo contro gli interessi dei popoli. Gli interessi dei popoli vanno verso la democrazia, la diplomazia. Diplomazia in Ucraina, diplomazia in Medio Oriente, diplomazia con la Russia, con la Cina e con l'Iran. Gli interessi dell'Eurasia Asia non sono gli interessi dei britannici, non sono gli interessi dei falchi neocon, potenze talassocratiche, potenze marittime che vogliono la dissoluzione dell'Eurasia in tantissimi piccoli staterelli che possono inglobare, esattamente come sta succedendo con l'Europa occidentale, visto che con l'Europa orientale è già avvenuto da un pezzo. E la pandemia, lo ripeterò fino alla nausea, è stato l'innesco di questo processo di assimilazione dell'Europa al mondo anglosassone. Nel frattempo Putin ha risposto ai deliri di Stoltenberg e al suo appello a colpire la Russia. Andiamo a vedere la risposta di Putin. Non so cosa dica il segretario generale della NATO. Quando era primo ministro della Norvegia abbiamo risolto con lui questioni difficili riguardanti il mare di Barents. A quel tempo non soffriva di demenza. Anche se è un civile, dovrebbe sapere che le armi di precisione a lungo raggio non possono essere utilizzate senza mezzi di ricognizione spaziale. Che cosa sta dicendo Putin a quell'imbecille di Stoltenberg che gli ucraini possono pure usare le armi occidentali, va benissimo. Ma chi è che guida quelle armi occidentali utilizzando le rilevazioni satellitari, utilizzando le ricognizioni degli aerei spia? Chi è? Ok? Quindi vuol dire che la NATO sarebbe coinvolta direttamente nella guerra, sarebbe coinvolta direttamente nell'attacco del territorio russo, come è avvenuto per il radar strategico di deterrenza nucleare. A quel punto, cosa dovrebbe fare la Russia? Potrebbe attaccare la Polonia, dalla quale partono gli aerei, oppure potrebbe attaccare i paesi europei, no? Perché a quel punto sarebbero direttamente coinvolti nella guerra. A quel punto la dottrina russa prevede l'attacco. Cosa dovrebbe fare? Pazzi scatenati, imbecilli scellerati. Ultima notizia di oggi, la Georgia, il Parlamento annulla il veto della Presidente della Repubblica e approva la legge sugli agenti stranieri. Andiamo a leggere più precisamente la notizia. Prego la regia. Ecco qua, il Parlamento della Georgia ha superato con 84 voti favorevoli e 4 contrari il veto presidenziale sulla legge sugli agenti stranieri. Il progetto di legge prevede la registrazione di entità legali, non commerciali e mediatiche, il cui reddito, in particolare più del 20%, proviene dall'estero. Secondo la bozza, tutti coloro che sono considerati organizzazioni che perseguono gli interessi delle forze straniere devono essere registrati nel registro statale. E questo vale per gli occidentali e vale anche per i russi. Quindi non si capisce perché questa sarebbe una legge russa. Veramente non si capisce. Semplicemente i georgiani non vogliono fare la fine dell'Ucraina. Sarà legittimo, lo vedono, ce l'hanno davanti agli occhi. Ma siamo impazziti tutti, come quegli altri fantocci a Taiwan. Ma siamo impazziti. Le forze di sicurezza si stanno radunando davanti al Parlamento georgiano in previsione delle reazioni dei manifestanti, perché, come al solito, sono previste manifestazioni stile rivoluzione colorata. Chiudo tutta la trattazione di oggi leggendo le considerazioni del professor Alessandro Orsini riguardanti proprio i fatti della Georgia. La legge che il Parlamento georgiano sta approvando è detta legge russa erroneamente. Quella legge colpisce gli interessi russi come quelli occidentali. Il premier della Georgia teme che il suo paese diventi la nuova Ucraina. La NATO cerca di assorbire la Georgia dal 2008. Per questo motivo è stata già schiacciata dalla Russia in quello stesso anno. Oggi più che mai è contesa da NATO e Russia. Con questa legge il premier georgiano vuole controllare il tentativo dei governi stranieri di infiltrarsi nella politica interna, inviando milioni di euro a mezzi di informazione e organizzazioni non governative. Una legge del genere, dico io, bisognerebbe farla anche in Italia, perché bisognerebbe capire quanti giornalisti ricevono prebende, ricevono finanziamenti dall'estero, da paesi stranieri, per fare politica anti-italiana, anti-europea. La NATO, che ha condotto un'esercitazione militare in Georgia subito dopo l'invasione dell'Ucraina, 14-25 marzo 2022, ambisce a comprare i politici e gli analisti di politica internazionale della Georgia, come compra quelli italiani, come compra quelli europei. La NATO e l'Unione Europea, ormai una cosa sola. Scusate, andatevi a leggere il libro di Uto Hurkfote, andate a vedere come vengono comprati i giornalisti occidentali, fatevi una cultura, andate a vedere che cosa sta succedendo e perché tutti i giornali, a parte qualche rarissima eccezione, sono tutti per la guerra, tutti spingono all'escalation, esattamente come avveniva durante la Prima Guerra Mondiale, quando fu comprato anche Mussolini, che divenne improvvisamente interventista, e fu comprato dai britannici, che anche allora spingevano per la guerra, per l'ingresso dell'Italia nella guerra. Sono sempre loro, è sempre lo stesso e identico copione, cazzarola. La NATO e l'Unione Europea, ormai una cosa sola, vogliono porsi nella condizione di precipitare la Georgia nel caos, ove Tbilisi rifiuti di sottomettersi al giogo nordatlantico. Inoltre è falso che tutti i georgiani siano schierati con la NATO contro la Russia. Questo veniva detto falsamente anche dagli ucraini. La NATO fa di tutto per destabilizzare la Georgia, che invece avrebbe bisogno di essere aiutata a lenire le tensioni. La pace si costruisce con la conoscenza e la riflessione sulle conseguenze delle azioni. La Georgia è contesa da due eserciti in guerra, guerra, deve tutelare la propria sicurezza nazionale, colpirla con le sanzioni europee per fomentare le proteste sarebbe un attacco alla sua sovranità. Io non mi stancherò mai di ripetere, oramai sono anni che andiamo dicendo le stesse cose, sono anni, conflitto in Siria, conflitto in Libia, Maidan, operazione antiterrorismo da parte degli ucraini contro i russofoni del Donbass e lo Yemen e Taiwan, sono anni che andiamo dicendo le stesse cose e sono anni che i giornalisti venduti, comprati, invece cercano di minimizzare fatti gravissimi. Usate la logica. Tutto quello che oggi noi abbiamo messo in fila è logicamente ineccepibile e va tutto in un'unica direzione. E poi, come sempre, i fatti alla fine ci daranno ragione. Il problema non è che domani dovete dire che Giorgio Bianchi, Alessandro Orsini e altra gente avevano ragione. Lo dovete dire oggi. Oggi bisogna inondare quei giornali di lettere di protesta, oggi quei giornali vanno indotti a cambiare rotta. L'altro giorno vi ho dimostrato che con le proteste fatte bene, anche il Fatto Quotidiano, che aveva gli stessi identici atteggiamenti, è stato emendato in qualche modo. Non saremo stati noi, saremo stati anche noi, io questo non lo so, però bisogna protestare, bisogna muoversi, bisogna essere parte attiva, non bisogna essere pigri, non bisogna stare seduti sul proprio culo. È arrivato il momento di agire. Noi stiamo facendo il possibile con i limitati mezzi che abbiamo, facciamo il possibile, e per questo io rinnovo il mio invito a sostenerci. Una tantum, 20.000, 30.000 persone guardano questa trasmissione ogni giorno, basterebbero 3-4 euro di questi 20.000 persone e noi costituiamo una redazione a Roma, diventiamo più forti, diventiamo più incisivi. Il problema è che molta gente c'ha anche la pigrizia di versare 3 euro e questo è il problema. Non è una questione di avercene o non avercene, è anche la pigrizia di versare cazzo di 3 euro. Cioè, è allucinante. Che facciamo? Io mille volte vado nelle conferenze. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? C'è pigrizia, c'è torpore. Andiamo avanti tutte con le nostre vite. Per carità, uno non vuole sostenere. È legittimo. Il problema è che c'è molta gente che vorrebbe sostenere, ma c'è anche la pigrizia di versare 3 euro. È allucinante una cosa del genere. È allucinante. Comunque, con o senza i 3 euro, noi andiamo avanti e ringraziamo invece i tanti, tantissimi che ogni volta ci sostengono sia economicamente, ci sostengono criticandoci, perché è anche una forma di sostegno la critica, perché io voglio essere criticato, io non lo facevo mai, leggo i commenti, cerco di migliorarmi, cerco di capire dove sbaglio per offrire sempre una trasmissione migliore. Abbiamo limitati mezzi, ma abbiamo l'intelligenza per migliorarci e quindi noi, ove possibile, cercheremo sempre di migliorarci e di darvi un prodotto, un'informazione sempre migliore, sempre adeguata alle vostre aspettative. Grazie, ci vediamo domani con un nuovo appuntamento con Teleragione. Una buona giornata a tutti.